Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 13 aprile 2016 d.C., state ascoltando radiazione.info, l'ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di Radiazione, chiocciola Radiazione Info, mi raccomando, senza il punto. Due minuti primi, allora cominciamo con la rassegna stampa. Come al solito cominciamo con la lettura delle prime pagine. Quest'oggi ci sono soltanto io alla conduzione, la mia co-conduttrice si trova come, non come inviata, ma insomma come sodale a un picchetto anti-sfratto in centro nell'antico ghetto ebraico di Padova, in via del Fabbro. Quindi chiunque volesse dare il proprio sostegno a questa famiglia, sostenere in generale la lotta contro gli sfratti e la svendita del patrimonio popolare pubblico, può recarsi in via del Fabbro questa mattina e portare il proprio sostegno. Non è mai vano. Allora, magari dopo, tra l'altro, ci collegheremo anche con loro, e se non ci collegheremo comunque sentiremo com'è andata e daremo la notizia. Quindi, come al solito, antenne ben dritte e rimanete sintonizzati su radiazione.info. Intanto vediamo cosa appunto trova spazio in capo ai principali quotidiani italiani, tra cui il Manifesto. Comincio da lui, con le sue visioni, una su Ettore Majorana e una su, ahimè, Arosena. Poi abbiamo anche, no, in realtà sono tutte visioni all'inizio, ma noi scendiamo giù, Roma in processione lungo il fiume. E poi in nome della legge abbiamo anche un altro articolo, questo di cosa ci parlerà? Non si carica il Manifesto, quindi è difficile dirlo. Ah no, bisogna avere l'account, ecco perché. E poi il corpo potenzialmente eversivo, vabbè, riforme, Renzi è già al chi mi ama mi segua. Carcere, basta con il populismo penale. Caso Regeni, basta tortura e ci riguarda. 5 Stelle senza casaleggio, Gentiloni a Tripoli battezza al Serrai, il sindaco del Brennero Muri non vorrei vederne. E questo era il Manifesto. Passiamo al Fatto Quotidiano. Brasile, 17 aprile, il voto sull'impeachment di Dilma. Lula offre 250.000 euro e incariche a ogni deputato che si oppone. Milano, il leader di Fuxia People vicina alla destra radicale si candida a sindaco. Il fascismo, concetto del passato. Scendiamo ancora, Camera, nuovo codice etico per i deputati. No ai regali sopra i 250 euro. In realtà ci sarebbe già una legge che parla di questo, ma a quanto pare è stato necessario anche formalizzare una deontologia per quanto riguarda come si dovrebbe comportare una persona eletta dal popolo per amministrare la cosa pubblica. Andiamo avanti, comunque, trivelle, concessioni scadute, il Ministero ignorava le richieste di proroga e le piattiforme continuavano a operare. Questo è interessante, magari dopo lo leggiamo anche. Caravaggio svelato in Francia una sua presunta opera, era in una soffitta a Tolosa. Movimento 5 Stelle, leadership, gestione sul territorio e piattaforma attivisti, i nodi del dopo Casaleggio. Primarie PD Napoli, archiviati due butta dentro, Bassolino, coerente conclusione di indegna vicenda. Bollore o Bolloré, perquisiti gli uffici di Parigi, mentre il socio di Berlusconi viene candidato per rilevare il Corsera. Banche, le gambe molli di Atlante, il fondo dalla scarsa logica di mercato che dovrebbe sostenere gli istituti. E ancora sotto abbiamo sondaggi, PD perde 2 punti, il Movimento 5 Stelle più 1 e a Roma Raggi avanti su Giachetti al primo turno. Poi abbiamo ancora ricercatrice italiana uccisa a Ginevra a sprangate per rapina, aveva 29 anni. Andiamo alle sole 24 ore, petrolio, il prezzo vola su, voci di un ritrovato accordo russo-saudita, startup iniziative via al bonus 2016 e poi arredo un salone per la crescita. Scendiamo ancora e troviamo studio di settore, Gerico al traguardo, pubblicato il software per il periodo d'imposta 2015. Rohani, l'Italia sarà il primo partner dell'Iran. E scendiamo ancora sotto, dal momento che la vicina India ci abbiamo detto che se non ci restituisce il nostro bel marinaio, noi chiudiamo la partnership economica con l'India. L'India ovviamente è molto preoccupata, ma in tutto questo noi abbiamo già il nostro piano B, la nostra exit strategy. Renzi l'altro giorno, dopo o prima, credo prima in realtà, di andare al Vinitaly, si è recato in Iran, dove ha avuto modo di parlare con Rouhani. Il Nikkei in netto rialzo, spero siate tutti contenti di questa notizia, torna sopra quota 16.000, ma il Fondo Monetario Internazionale dimezza le stime sul PIL giapponese. La Stampa, Siria, urne aperte per le elezioni parlamentari. Caso Regeni, ora l'Egitto apre sui tabulati. L'Italia valuta contromosse progressive. E ancora, giovane ricercatrice torinese uccisa in una rapina a Ginevra. Nascosto in una chiesa della Val d'Ossola, il drappo funebre del Re Sole. E ancora, Renzi investe sul nuovo Iran. Rouhani, Roma torna a essere il nostro primo partner in Europa. Torni? Qual è che era il primo partner? Forse ai tempi del fu impero, ma comunque andiamo avanti. Successione a Casaleggio, patto tra il figlio Davide e Di Maio, ma la partita è il controllo dei server. E cosa server, direte voi? Lo scopriremo più avanti. Quante virtù in quell'ortica, il prof di musica in pensione che spiega le erbe ai ragazzi. Raggiungeremo il sistema Alpha Centauri, il nuovo programma stellare di Hawking e Milner. Hai capito? Tornano i barconi nel Mediterraneo, raddoppiati gli sbarchi in Italia, sono il doppio del 2015. Poi di nuovo si parla della studentessa torinese uccisa. Strasburgo boccia l'etichetta a semaforo, che vorrà dire? Non è dato saperlo. Vediamo se ci si apre un focus su questa notizia, che dal titolo quantomeno suggestivo. Non succede questo e quindi noi in bellamente torniamo alle prime pagine e passiamo alla Repubblica. Spiegel farà un film su Edoardo Mortara, il bambino ebreo bolognese strappato alla famiglia. Bari, la mensa scolastica per i bambini celiaci costa il triplo, da 1.100 euro a oltre 3.000 euro l'anno. Renzi al Business Forum a Teheran, lavorare insieme all'Iran sulle sfide geopolitiche. Arizona, esploratrice persa nella foresta, un SOS di bastoncini la salva. Quindi, come potete vedere, di fronte a tutte le notizie che abbiamo letto fino adesso dagli altri quotidiani, la Stampa, la Repubblica è sempre quella più sul pezzo. Bologna, donna uccisa in casa con un taglio alla gola. India, Kate e William con i bambini al Festival Bihu. Banche, il DG di Banca Italia, nessun pericolo per il sistema. E ancora sotto, omicidio Varani, la madre di Fofo, io credo a mio figlio, è una vittima di Prato. Ancora sotto, primaria USA, Paolo Ryan si chiama fuori, non voglio la nomination. Amsterdam, falso allarme terrorismo all'aeroporto. All'aeroporto. All'ONU, 6 invenzioni italiane per salvare il mondo dal cambiamento climatico. Va bene, andiamo avanti con l'ANSA, poi passiamo al Mattino di Padova. Via libera, definitivo alla riforma Renzi. Giorno storico, ora chiediamo referendum. Roma 45, veri. Totti infiamma tifo e aspetta pallotta. Ah, 45 minuti veri. 45 con la posta però. Con la riforma costituzionale, via 380 poltrone, in autunno il referendum, scuola conto alla rovescia per il concorsone, resta nodo commissioni. Monogamia nata per evitare malattie sessualmente trasmesse. The Voice of Italy, la seconda decisiva battle. Vabbè, poi si parla di sport e di spettacolo, scendiamo ancora. ISIS perde fascino tra i giovani arabi, suo progetto fallirà. Ecco, ce lo dice l'ANSA, quindi state tranquilli. Panama Papers, Padoan, l'Italia avanti contro paradisi. Panama Papers sempre, la CIA usava servizi della studio Fonseca per operazioni coperte come l'Iran Gate. Si sa che questa cosa di usare agenzie di stampa come, diciamo, agenzie di copertura per far operare la CIA in Europa è una strategia di antica memoria dei servizi segreti a stelle strisce. Ancora Panama Papers, Oxfam manifesta per la trasparenza. E poi vabbè, c'è la notizia su Casaleggio, ma direi che con questo abbiamo completato la lettura delle prime pagine nazionali e ci tuffiamo a bombone su invece le prime pagine locali offerteci dal Mattino di Padova. Allora, andiamo a leggere cosa bolle in pentola. Camorra, appalto cancellato, senza certificato antimafia, l'impresa del nuovo asilo nido. E poi sotto, con tanto di fotografia bella grande, abbiamo i calciatori della nazionale incontrano i detenuti. Ancora sotto, posti auto certi solo di notte. La giunta fa un'unica concessione ai residenti di larga Europa. Nelle cronache, Fondo Atlante, Cariparo mette 40 milioni del salvabanche. E poi Gazzo Padovano, finta gravidanza per spillare i soldi all'imprenditore. E poi abbiamo ancora tre basiliche, neonata uccisa, autorizzata alla sepoltura. Poi abbiamo IS, denuncia e si trova solo. Emigrato dai connazionali per aver tradito il fratello. Questo era quello che qualche mese fa appunto aveva denunciato il fratello dicendo che era dell'ISIS. La delazione, comunque, non è mai un bel gesto, in nessuna comunità è apprezzata, poi qua si rimette su una questione religiosa, ma in realtà sappiamo benissimo che le spie non piacciono a nessuno, infatti non è tanto questione di Allah o Gesù, infatti, se ben ricordate l'antico detto, chi fa la spia non è figlio di Maria, dimostra che anche la religione cattolica nel suo più intimo pensare disprezza la delazione. Andiamo avanti. Mose, il grande scandalo, Matteoli, Orsoni e Sartori domani davanti ai giudici. Non solo tangenti, pioggia di denaro anche per il resort dei Mazzagurati. Nuova Costituzione, sia la riforma di al Senato, ultima parola al referendum. E poi abbiamo ancora un editoriale di Andrea Sarubbi. Movimento senza lo stratega. E queste erano le prime pagine di quest'oggi. Noi vi lasciamo con un po' di musica, rimanete sintonizzati, tra pochi minuti andiamo con le notizie locali. We'll be right back. apriamo con il locale di Padova, appunto, che prendiamo dal mattino di quest'oggi. Che titola il mattino di oggi? Allora, appunto, si parte dal Mose, lo scandalo Mose, 8 big della casta e 20 anni di appalti. Inizia domani mattina il processo in tribunale a Venezia per gli imputati. L'ex ministro di Forza Italia, Altero Matteoli, è accusato di corruzione. Domani si comincia, è il primo processo per la corruzione del Mose, che viene celebrato in aula, almeno per quanto riguarda il Tribunale di Venezia, visto che a Milano è già in fase di conclusione un altro processo pubblico, quello voluto dall'ex braccio destro del ministro Giulio Tremonti, l'ex parlamentare di Forza Italia, Mario Marco Milanese, per il quale il pubblico ministero del capoluogo lombardo ha chiesto 3 anni e mezzo di reclusione per corruzione. Probabilmente nessuno degli 8 imputati sarà in aula per evitare fotografi e domande imbarazzanti dei giornalisti, ma non è detto, qualcuno potrebbe trovare il coraggio di presentarsi. Sono stati rinviati a giudizio l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e l'ex europarlamentare di Forza Italia Lia Sartori, i quali devono rispondere di finanziamento illecito del partito, naturalmente ognuno il proprio, di corruzione. Invece devono rispondere l'ex ministro dell'ambiente e dei lavori pubblici, ora senatore, Alberto Matteoli, l'ex presidente del magistrato delle acque Maria Giovanna Piva, l'architetto di Galan per Villa Rodella Danilo Turato, padovano, ci tengono a specificare, e gli imprenditori Erasmo Cinque, romano, e Nicola Falconi, veneziano. Infine l'anziano avvocato romano Corrado Crialese è accusato di millantato credito. Il tribunale è presieduto dal giudice Stefano Manduzio. Accanto gli siederanno i colleghi. Vabbè, sti cazzi, un po' di burocrazia. Quasi 200 i testimoni che accusano e difesa hanno chiesto di ascoltare. C'è di tutto. Nella lista ci sono Gianni Letta, potente sottosegretario dell'allora presidente del Consiglio Berlusconi, gli ex ministri Corrado Passera, Andrea Ronchi e naturalmente Giancarlo Galan, chiamati anche il professor Francesco Giavazzi e i parlamentari del PD Davide Zoggia e Michele Mognato, gli indagati per finanziamenti illeciti al partito e poi scagionati, i segretari dei partiti del centro-sinistra che presentarono come candidato sindaco Orsoni, da Alessandro Moggioni del PD a Sebastiano Bonzio di Rifondazione Comunista, passando per Roberto Pancera dell'UDC. Poi c'è chi vuole sentire tutti i parenti e i medici di Giovanni Mazzacurati, il grande accusatore che non ci sarà perché a causa delle sue condizioni mentali e di salute è stato considerato incapace di testimoniare. E così via dicendo. La prima giornata sarà dedicata alle eccezioni preliminari della difesa, buona parte delle quali andranno presentate al giudice Andrea Comez, che in udienza preliminare le aveva già respinte. Il tribunale dovrà, a differenza del GUP, che al collegio ha lasciato l'ultima decisione, decidere se inserire nel fascicolo del processo le dichiarazioni di Mazzacurati, visto che il test più importante per l'accusa non si presenterà. I pubblici ministeri chiedono che i verbali siano inseriti, così come è accaduto nel processo a Milanese. La difesa l'esatto contrario. Ah, ok. I pubblici ministeri chiedono questa cosa e la difesa l'esatto contrario. Ci saranno anche gli avvocati delle parti civili ammesse all'udienza preliminare. Va bene. Andiamo, poi c'è Galan che prende parola e dice: il deputato di Forza Italia rischia di prendere il seggio alla Camera, di perdere il seggio alla Camera, voto decisivo in aula dopo il 27 aprile. Vediamo, insomma, se verrà decaduto o meno. E poi continua con Mazzacurati S.P.A. c'è anche un resort. Fermi i lavori del mega progetto in Toscana, firmato dall'architetto Alberto Cecchetto, con Grand Hotel e Centro Congressi. Un grand hotel a 5 stelle nella campagna toscana, c'è anche questo nell'infinita storia del Mose e del suo padre padrone, oggi super testimone nell'inchiesta, Giovanni Mazzacurati. Una storia interrotta poi il 4 giugno 2014 con gli arresti e l'inchiesta delle tangenti e i finanziamenti illeciti, interrotta come il megaprogetto del Wine Olive Oil Resort. Scusate, mi sono emozionato al nome Wine e Olive Oil Resort Bolgheri Hotel 5 Stelle, in località Laione a Bibbona, provincia di Livorno. Insomma, non male. Un progetto faraonico, 250 camere di lusso, centro, congressi, 8.000 metri quadrati di terreno con parcheggi, coltivazione verde, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni. Il progetto firmato dall'architetto Alberto Cecchetto, lo stesso che ha restaurato le tese dell'arsenale e la sede del consorzio, si è fermato. Vabbè, insomma, giustamente aveva tutti questi soldi derivanti dal sistema MOSE, perché non investirli in un progetto per il futuro? Andiamo avanti con le prossime notizie. Si passa un po' al nazionale, ma questo lo saltiamo a primi pari, lo prenderemo in mano più avanti. E andiamo con una notizia che adesso non trovo, ma recupererò velocemente. Ecco, parliamo un po' di banche popolari. Abbiamo già letto anche nella prima pagina il fatto che si fa riferimento al Fondo Atlante, dopo ne leggeremo meglio anche per capire bene di cosa si tratta. Intanto leggo questo articolo a firma di Fabio Poloni: spiraglio per evitare il crack delle popolari, il Fondo Atlante interverrà su aumenti capitale e crediti deteriorati, ma per Veneto Banca e Popolare Vicenza occorrono 2,5 miliardi. Salvare le popolari venete rischiano. Salvate le popolari di Venete, rischiano di implodere e di trascinare il sistema bancario italiano in uno scenario apocalittico. Il primo punto del progetto Atlante, da 6 miliardi di euro, è chiaro: serve un paracadute, perché è molto probabile che una quota preponderante dei 2,5 miliardi di euro degli imminenti aumenti di capitale di Vicenza e Montebelluna non venga sottoscritta. Conseguenze eventuali: rilevanti ripercussioni per l'intero sistema finanziario e per la ripresa economica del paese. Quindi pensate, si arriva addirittura a dire che un po' come si faceva con la Fiat, alla fine non è molto diverso: la Fiat fa i buchi e lo Stato con i soldi pubblici li tappa, perché se cade la Fiat cade anche l'occupazione in Italia. Poi dopo 40 anni di pezze messe dallo Stato alla Fiat si è visto poi quanto questo è servito a mantenere l'occupazione in Italia. Poi ci sarebbe anche da discutere su che tipo di occupazione è quella rimasta, ma non è questa la sede. E allo stesso modo questo Atlante, o in generale tutte queste manovre salvabanche, diciamo che hanno lo stesso retrogusto di non dico cosa. Conseguenze eventuali: rilevanti ripercussioni per le fuga dei depositi dovuta alla preoccupazione dei risparmiatori sul rischio bail-in. Ci avranno ragione a essere preoccupati i risparmiatori, non vedo perché cosa ci sia di strano. Effetti negativi sull'economia reale e perdite su azioni e obbligazioni. Vabbè, insomma, fa un elenco di puttanate per giustificare il fatto che 6 miliardi verranno investiti in questo progetto Atlante. Giustamente non l'hanno chiamato salvabanche o un nome che potesse riferirsi alle banche, perché magari poteva fare drizzare le antenne a qualcuno di più. Consob, procedure straordinarie per Vicenza, il presidente Vegas: siamo andati al di là di ciò che potremmo fare, ma la situazione lo richiede. Tre nuovi ingressi nel CDA, nominati l'ex parlamentare Panitz, il giurista Lehner e l'economista Maio. Proseguono i lavori per mettere a punto il progetto dell'aumento di capitale popolare di Vicenza, e questi sono i nuovi nomi. Poi vabbè, è un articolo piuttosto tecnico, non scendo nel merito. Vi lascio con un po' di musica, torniamo tra una manciata di secondi. Eccoci qua, torniamo in diretta, continuiamo per ancora qualche notizia locale di Padova, notizia che prendeva la prima pagina di oggi come massima importanza, era appunto Camorra ha cancellato l'apparto per l'asilo, la PICA di Modena stava realizzando l'edificio in via del commissario ma non aveva il certificato antimafia in regola, poi c'è tutto un articolone. Ma vabbè, leggo giusto l'inizio. L'azienda è sospettata di avere rapporti con la Camorra. Palazzo Moroni blocca i lavori e rescinde il contratto. In realtà è solo perché sono di Modena e non gli stanno simpatici a Bitonci, ma questo non si può dire. Andiamo avanti. È il caso dell'asilo nido del rione Crocefisso di Città di Pretio, che si trova in via Azzoni, laterale di via del commissario. Sotto accusa c'è la PICA Holding SRL di Nonantola, nel Modenese, un'impresa molto discussa, prima simbolo dell'antimafia e poi colpita dall'accusa di essere condizionata dai casalesi, un nuovo caso in cui la criminalità organizzata cerca di impiantare radici nel Veneto, nel mondo degli appalti pubblici. Cioè, dopo che la Popolare di Vicenza ruba, perché poi possono chiamarlo in tanti modi, però di fatto si tratta, ruba miliardi dalle tasche dei risparmiatori, degli investitori della loro banca, e lo fa in maniera totalmente organizzata, non certo a caso, e scientifica, e chiede poi anche, anzi lei non è un, come si può dire, la Banca Popolare di Vicenza non viene trattata come una cricca di mafiosi, ma addirittura aiutata dallo Stato, dopo che politici, tra cui anche l'ex ministro dell'ambiente, si magnano i soldi degli appalti per il Mose e in alcuni casi aiutano personaggi come Mazzacurati a costruire un resort faraonico in Toscana con i proventi derivanti appunto dal mercimonio degli appalti pubblici. Però il problema in Veneto è l'infiltrazione della Camorra da Napoli a Padova o in qualche altra città. Fa un po' ridere questa cosa, però vabbè, andiamo avanti perché è meglio così. Andiamo avanti con musica, giovani e shopping, così animeremo il centro. Vediamo di che si tratta. Aumentare le piazze, animare le piazze con una rassegna musicale che darà spazio ai giovani. Con Play Padova, l'assessorato alle politiche giovanili porterà da venerdì a lunedì 18 prossimi oltre 100 componenti di formazioni musicali che si esibiranno in Piazza Remitani, Piazza Duomo e Piazza dei Signori. Aggregazione, protagonismo giovanile e cultura sono le parole chiave che, grazie al conservatorio, ai cori e alle scuole di musica, animeranno la primavera padovana con note di allegria e serenità. Bellissima iniziativa. Poi fa anche un po' ridere, così animeremo il centro. Il centro è stato disanimato a lungo, già prima da Zanonato, adesso ci ha messo del suo anche Bitonci in concerto con Saia. Se poi per tre giorni fai suonare dei musicisti per strada è una bella iniziativa, poi se nel resto dell'anno quando suonano per strada si buscano delle multe che possono arrivare anche a 500 euro, di fatto non si può certo dire che con musica, giovani e shopping animeremo il centro di Padova. Più che altro shopping, e i giovani, se vogliono insomma godere a pieno del centro, è meglio che siano appassionati appunto di acquisti o in generale di spendere dei soldi nei bei negozi chic del centro storico padovano, perché in altri casi vengono, nelle migliori delle ipotesi, allontanati e nelle peggiori appunto vengono duramente sanzionati dalla mano repressiva del comune. Andiamo avanti con ultima notizia da Padova che ci parla di ambiente. Allora, Legambiente critica sul via libera al piano, Parco Iris Bitonci, spazio gigantesco ridato alla città. È stato adottato ieri dalla Giunta il piano attuativo che darà il via libera all'allargamento del Parco Iris e alle nuove edificazioni, sia lungo via Canestrini che per l'ampliamento della English English School, un piano che per effetto della perequazione prevede la cessione del 70% dell'area al comune che lo utilizzerà per allargare il parco. L'ISIS diventerà di 102.000 metri quadrati, un parco gigantesco, afferma il sindaco Massimo Bitonci. In più abbiamo ottenuto che la manutenzione del parco sia affidata ai proprietari delle aree fino al completamento delle opere. E arrivano però anche 25.000 metri cubi di nuove case, ma il sindaco respinge le accuse. Capisco le aspettative di chi voleva che quella zona restasse un'area verde, ma c'è già una destinazione urbanistica stabilita dalle precedenti amministrazioni. Certo, chiarisce il primo cittadino, non avremmo potuto affrontare un contenzioso che ci avrebbe visti perdenti, così abbiamo cercato di ottenere il massimo possibile con la perequazione. A Padova avrà un nuovo parco, uno spazio importante restituito alla città. E quindi fondamentalmente quello che succede è che, beh, come al solito, Bitonci, invece di affrontare i problemi, Bitonci poi è un mal costume della politica italiana, lascia la patata bollente a quelli che c'erano prima di lui, era la precedente amministrazione, non certo lui, e visto che era uno di quelli che difendeva anche Parco Iris, ci ha fatto campagna elettorale, trova questo escamotage di dire lo allargo da una parte e lo edifico dall'altra. Quindi pensate, quello che succederà sarà complessivamente avere un parco grosso modo grande uguale, solo che in una parte dove c'erano delle case, le case verranno rase al suolo e lì diventerà parco. In un'altra parte dove c'era parco verranno costruite case nuove. C'è un aumento demografico a Padova? No. Però c'è un giro di soldi che a quanto pare in qualche modo va alimentato, che piaccia o meno. Sono le 9:37 minuti primi, vi lascio in compagnia di Dexter Gordon, ci risentiamo per le notizie provenienti dal mondo tutto.
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E torniamo in diretta alle 9:40 minuti. Partiamo appunto con le notizie del resto del mondo, perché Padova ci ha stufato, e facciamolo appunto riprendendo la notizia che stavamo leggendo prima riguardo a questo, a questa misura da 6 miliardi, per, che è, cioè, insomma, non è che siano proprio bruscoline, che è stata messa in essere dal nostro governo per dare una soluzione al, al problema, diciamo, della, come si chiama, della mancata liquidità, del rischio fallimento di alcuni istituti di credito italiani, tra cui appunto caso emblematico quello della Popolare di Vicenza. E allora andiamo a leggere questo articolo del Fatto Quotidiano che adesso apro. In realtà era già aperto, volevo solo dare sfogo al mio tabagismo. Bene, è un articolo appunto del Fatto Quotidiano, andiamo a leggere. Banche, le gambe molli di Atlante, il fondo della scarsa logica di mercato che dovrebbe sostenere gli istituti. Scemato l'effetto annuncio, il mercato si è messo a fare due conti sull'operazione Atlante, per scoprire dal poco che si sa che non è poi la panacea di tutti i mali delle banche italiane. Anzi, a giudicare da come i proponenti hanno presentato il fondo agli investitori istituzionali, più che un affare sembra un intervento da ultima spiaggia. Nel progetto, secondo una bozza pubblicata dal Messaggero, Quesito SGR spiega che in assenza di un intervento di sistema vi sarebbe un rischio concreto che le operazioni di Popolare Vicenza e Veneto Banca non trovino pieno riscontro sul mercato, portando in caso di mancato intervento dei consorzi di garanzia all'assoggettamento delle banche interessate a una procedura regolamentare di resolution e conseguente bail-in, la cosa che temono tanto gli investitori. Non so bene cosa sia il bail-in, cioè, oddio, il bail-in ho presente cos'è, visto poi diciamo la traduzione pratica di queste manovre e anche dei loschi affari portati avanti da Veneto Banco Popolare di Vicenza, questo bail-in è chiaro, diciamo, come si voglia utilizzare. Comunque, se voi sapete invece cos'è il bail-in non con l'accezione genovese del termine, potete comunicarmelo al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di Radiazione, chiocciola Radiazione Info, senza il punto. Una premessa che la dice lunga sullo stato effettivo di salute del sistema bancario italiano, posto che le banche in difficoltà non sono solo le due venete. Preoccupa anche l'entità degli investimenti volontari nel fondo che banche, assicurazioni, fondazioni e altri investitori istituzionali dovranno effettuare a partire dal miliardo di euro a testa che sborseranno Intesa San Paolo e Unicredit, istituti peraltro già impegnati a garantire il buon esito degli aumenti di capitale delle due ex popolari venete. Beh, quantomeno Unicredit aveva trovato un modo fantasioso per non pagare le tasse in Italia. Il mercato non ha preso bene questi, perché il mercato è difficile da prendere bene, questi esborsi annunciati, e a Piazza Affari i titoli bancari sono tornati ancora una volta nel mirino con una raffica di sospensioni per eccesso di ribasso e con i due campioni nazionali, Intesa e Unicredit, che hanno terminato la seduta in calo rispettivamente del 4 e del 5%. Mica cazzi. La percezione diffusa è che la logica di mercato c'entri molto poco con le decisioni di investimento di Atlante, e a sintetizzarla con una battuta è Carlo Alberto Carnevale Maffè, quanti cazzo di cognome ha questo, docente di strategia alla Bocconi, secondo cui Atlante ha le spalle strette e le gambe molli, è una mossa della disperazione messa in atto grazie alla residua credibilità della vecchia guardia della governance bancaria italiana, che oggi raschia il fondo del barile finanziario nazionale per provare a sostenere le crisi più urgenti e acute. Un giudizio netto condiviso da molti nell'ambito della comunità finanziaria. Secondo Carnevale Maffè ci sono diversi punti da chiarire, a partire dalla struttura legale e patrimoniale del fondo per arrivare ai profili antitrust e alla gestione dei conflitti di interesse, passando per la governance e l'economia della gestione. Altrimenti, avviso il docente, non solo Atlante rischierà di non passare l'esame della Commissione Europea e del SSM, ma diventerà l'estremo segnale di inadeguatezza del capitalismo finanziario nazionale. La questione delle regole europee non è da sottovalutare. Il fondo è di fatto nato dal Ministero del Tesoro, che ha anche gentilmente provveduto a inviare alle agenzie di stampa il comunicato con cui Quesito e SGR ha annunciato il lancio di Atlante, fondo privato in cui investono però 500 milioni a testa la Cassa Depositi e Prestiti e la Società per la Gestione delle Attività, quindi un miliardo. Società pubblica creata negli anni 90 per il salvataggio del Banco di Napoli. Insomma, su 5 miliardi previsti, il 20% dei capitali è pubblico. Non solo, il premier Matteo Renzi e il ministro del Tesoro per Carlo Padoan, la stessa Quesito SGR e tutti gli attori coinvolti parlano esplicitamente di un'operazione di sistema. L'unico a sostenere che non lo è il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, che con la sua cassa di Ravenna sta valutando se partecipare al fondo. E la questione dei rendimenti e degli eventuali profitti per gli investitori è del tutto in secondo piano, tenuta sullo sfondo. Manca dunque la logica di mercato che dovrebbe caratterizzare un investimento privato, visto che gli interventi del fondo sono diretti a sostegno delle banche più in difficoltà e che le sofferenze verranno acquistate a prezzi ben superiori rispetto a quelli che il mercato oggi sembra disposto a riconoscere. Vabbè. Questa è la notizia, e il dato interessante è appunto questo: vedere come tutta questa manovra, in cui lo Stato partecipa con un miliardo, viene fatta appunto a tutela degli istituti bancari, quando effettivamente a livello pratico questi crack che trovano principali attori la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca abbiano leso alle tasche di migliaia di investitori, e non soltanto certo al consiglio di amministrazione di questa banca, e di fatto poi i colleghi di altri istituti gli danno una mano comprando a prezzi rialzati i titoli delle due banche, ridandogli la liquidità. Lo Stato interviene anche, ma non c'è nessun vincolo su come verranno usati questi soldi, se rimborsare gli investitori o meno. E poi soprattutto a un fondo di un miliardo dato dallo Stato per salvare quattro banche fa da contraltare il fatto che gli investimenti sulla ricerca in Italia, ad esempio, sono appena due volte e mezzo superiori a quanto investito per appunto queste banche, e c'è un continuo taglio nella maggior parte dei servizi che in Italia sono ancora pubblici, c'è cioè la svendita del patrimonio pubblico, e poi anche lì i soldi derivanti dalla svendita del patrimonio pubblico in parte vengono anche investiti in questo. Va bene, un po' di musica, poi torniamo con un'altra notizia. Thank you. torniamo in diretta, 9:51 minuti primi. Parliamo adesso di trivelle, sempre con un articolo del Fatto Quotidiano. Trivelle, concessioni scadute, il ministero ignorava le richieste di proroga e le piattaforme continuavano ad operare. Le concessioni erano scadute, le società avevano richiesto le proroghe, il ministero non aveva risposto, ma si continuava a trivellare pur senza alcun titolo. Il via libera del Dicastero dello Sviluppo Economico, un affare burocratico trascurabile e dall'esito scontato, come si evince dai dati ministeriali. 9 delle 44 concessioni oggetto del referendum del 17 aprile erano già scadute a fine 2015, quindi si sta parlando di 4-5 mesi fa. Alcune da mesi, altre da anni, una addirittura dal 2009. Le compagnie avevano già presentato istanza di proroga e il MISE non aveva ancora dato il via libera, eppure si è continuato a operare o comunque a mantenere in piedi le piattaforme. Si tratta di concessioni che riguardano la produzione di gas in 4 regioni, Emilia-Romagna, Veneto, Abruzzo e Marche, ed oggi non sono più considerate scadute per effetto della legge di stabilità. Tutto confermato il Fatto Quotidiano.it al fattoquotidiano.it dal MISE, che ne era a conoscenza, come si evince dal bollettino degli idrocarburi pubblicato il 31 dicembre scorso. Spesso l'esame tecnico delle istanze dell'attività va oltre il termine di scadenza della concessione, spiegano dal Ministero, sottolineando che all'atto della proroga questa comunque decorre dalla data di scadenza. Dunque, tutto sanato a posteriori. Anche perché in questo caso è subentrata la legge di stabilità del 2016, entrata in vigore il 1 gennaio, che ha modificato la disciplina sulla durata delle concessioni, legandola alla vita utile del giacimento ed eliminando il regime delle proroghe con effetto retroattivo. Nessuno vuole spiegare il perché di quella norma, spuntata quasi dal nulla, dice Enrico Gagliano del Coordinamento Nazionale Notriv, secondo cui quanto accaduto ha dell'incredibile e la legge evidentemente serviva a sanare il pregresso e a rimettere in carreggiata le relative concessioni, quasi tutte di Eni. La multinazionale preferisce non rispondere, ma fonti interne sottolineano come i controlli siano stati sempre eseguiti anche dopo la scadenza delle concessioni, per le quali comunque la società aveva chiesto la proroga a tempo debito. E poi c'è la logica industriale, non si montano e smontano piattaforme in una settimana. E qui c'erano in gioco solo le concessioni produttive, 24 piattaforme e 40 pozzi eroganti, 4 invece le concessioni non produttive per le quali comunque era stata chiesta la proroga. E parliamo allora con questo articolo delle concessioni produttive scadute. Le concessioni in questione sono 9 ed erano tutte scadute il 1 gennaio 2016, quando è entrata in vigore la legge di stabilità. 5 sono classificate dal MISE come produttive. Questi titoli, non più scaduti per effetto della norma, riguardano le attività svolte complessivamente attraverso 35 piattaforme marine, 41 pozzi eroganti e 115 non eroganti. Partiamo dai titoli produttivi. La concessione AC1AG, rilasciata a Eni, scadeva il 14 settembre 2015, mentre l'istanza di proroga è stata presentata dalla società il 30 settembre 2013. 7 piattaforme e 19 pozzi collegati al largo tra la Marina di Ravenna e Cervia, area vicina a quella interessata dalla concessione AC2AS Eni, che scadeva il 3 dicembre 2015. Istanza presentata il 9 dicembre 2013. Vabbè, poi c'è tutto l'elenco dei pozzi scadenze già in atto. Si parla di novembre 2015, addirittura di novembre 2014 in alcuni casi, nel caso appunto di 5 piattaforme e di 4 pozzi. La società concessionaria è l'Adriatica Idrocarburi, sempre dell'Eni in questo caso. E poi ci sono le concessioni non produttive, che appunto anche queste avevano scadenze che vanno appunto dal dicembre 2015 fino all'agosto 2013. E poi parliamo del MISE. Vengono fatti controlli continui. Il Ministero fa sapere che l'esame tecnico delle istanze dell'attività va spesso oltre il termine di scadenza della concessione. E che cosa accade in caso di incidente? Chi ne risponde? I controlli sulle piattaforme e sui pozzi vengono fatti dall'organo di controllo UNMIG continuamente per tutti gli impianti attivi, puntualizza il MISE, mentre i riscontri delle attività di verifica svolte sono riportati sul sito della DGS UNMIG, Direzione Generale per la Sicurezza, Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Geosinergie, e nel rapporto annuale in corso l'uscita del rapporto 2016 relativo all'attività 2015. E inoltre vi dicono, ministero inadempiente, di fronte ad istanze di proroga delle concessioni presentate con largo anticipo rispetto alla scadenza originaria, commenta Enrico Gagliano, il MISE non ha effettuato le necessarie verifiche. Non essendosi pronunciato sull'istanza per il coordinatore dei NOTRIV, il ministero era inadempiente, giacché il provvedimento amministrativo deve essere espresso. Non ci possono essere provvedimenti taciti. Eni ha continuato a estrarre gas anche oltre la scadenza dell'autorizzazione, contro ogni previsione di legge. Poi è arrivato l'emendamento e l'approvazione della legge di stabilità, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, che ha sanato tutto con efficacia retroattiva. Per Gagliano, di fronte a un atto così grave, è doverosa la rimozione del responsabile della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, Franco Terlizzese, ed è necessario che il governo Renzi risponda di quanto accaduto al Paese e in Parlamento. Nel frattempo si continua a trivellare senza infrangere la nuova legge che ha sanato tutti i vecchi ritardi. Quindi, di fatto, questa pezza è una pezza legale a un problema che in Italia c'è già, quello delle trivellazioni. Anche tutta questa cosa del dire dei giacimenti fino a usufruimento utile delle scorte è una novità. Prima le concessioni, appunto, andavano con anni di proroga, prima 20, poi 10, poi di 5 in 5, e soprattutto la questione qua è che per periodi di tempo anche piuttosto lunghi, perché si parla di anche 2 anni in alcuni casi, ci sono stati dei siti produttivi che estraevano gas o petrolio in maniera totalmente, come si può dire, deregolamentata, cioè non esisteva un'autorizzazione, quindi non esisteva un responsabile per queste trivellazioni, non esisteva qualcuno che rispondesse di eventuali danni ambientali, fisici o di altro genere che potevano, e che vabbè, quelli ambientali sicuramente sono nati a causa di queste estrazioni di gas o di petrolio. E questo sistema appunto non è che si sia risolto, è semplicemente stata messa una pezza dicendo no, erano legali, adesso tornano a essere legali e autorizzate queste trivellazioni, e il discorso vale anche per tutto il tempo precedente. Quindi con questi presupposti si capisce bene anche l'asservimento che c'è da parte del governo e anche dei governi precedenti, perché appunto si parla anche di concessioni che arrivano fino al 2009 rispetto a quelle che sono le compagnie e gli interessi derivanti dal mercato energetico dell'estrazione di petrolio. E poi questo di conseguenza non ci fa stupire molto se l'attuale presidente del Consiglio sconsiglia addirittura propone di boicottare un referendum, cioè l'unico strumento di democrazia diretta, se così si può definire, rimasto in questo paese. Quindi un altro buon motivo per andare a votare, e soprattutto anche nella scelta del sì o del no, per chi volesse appunto provare questa emozione di democrazia diretta, insomma, anche se poi appunto, come il referendum dell'acqua insegna, non è così che effettivamente si cambiano le cose né in questo paese né altrove. Per chi volesse andare appunto, e anche per chi si è convinto anche che insomma questo referendum così come posto è una panzanata, potrà anche essere vero, non scendo nel merito qua dentro una rassegna stampa, ma bisogna sempre fare i conti con chi è che ci si sta interfacciando, con che tipo di governo e con che tipo di interessi economici e cosa sta dietro a una scelta che poi è una scelta appunto che lascia il tempo che trova, ma che di fatto ha una sua parzialità proprio perché da quanto appunto leggiamo da questo articolo, ma da quanto insomma vediamo anche su altre in altre forme, citavo appunto prima il caso dell'acqua, comunque investe un settore di interesse economico ampio, e si sa che quando poi ci sono interessi economici dietro, la legge o il diritto passano molto in secondo piano, e questo ce lo dimostra anche l'articolo che abbiamo appena letto. Insomma, valutate voi cosa fare il 17, ma per fermare queste trivellazioni e per fermare il continuo inquinamento e devastazione ambientale in nome appunto del profitto, che poi è sempre il profitto di pochi, non basterà la croce, proprio perché insomma fatta la legge, trovata anche l'inghippo anche prima di questo referendum.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
E torniamo in diretta con un'altra notizia, questa volta la prendiamo da InfoOut. Notizie di ieri sera, operazione Nessun Dorma, Anonymous colpisce ancora. Diverse aziende che operano nel mondo del lavoro, tra cui agenzie di lavoro interinale, non rispettano la legge sulla privacy dei propri utenti, oltre a non proteggere i dati delle stesse aziende. Lo dice Anonymous assieme a Luzi Secl Ita, a conclusione della prima fase dell'operazione Nessun Dorma. Sabato 9 aprile sul sito di Anonymous e sulle pagine social è stato pubblicato il comunicato stampa che raccoglieva le scoperte degli attivisti digitali. Oltre 40 aziende, la maggior parte italiane, alcune straniere. Chattando con loro per avere risposte in merito alle loro scoperte, ci dicono che il focus generale dell'operazione è mettere in luce i casi di evidente parassitismo in stile tipicamente italiano, che ormai è stato acquisito come parte integrante della vita sociale di tutti i giorni, tanto da passare inosservato e sottaciuto. A partire dallo studio delle aziende che operano nell'intermediazione dei lavoratori e dei lavori, e così un passo naturale. Le aziende monitorate prima e colpite poi sono state ritenute vulnerabili, vulnerabili perché non hanno adempiuto alle prescrizioni volute dalla legge sulla privacy. Tra questi siti di agenzie interinali di rilevanza nazionale, come ad esempio un impiego di Confindustria, Open Job Mau e Work Etica Archimede Syntex, siti di studio di selezione più o meno noti, vari siti di Headhunters e Recruiting ed altri siti di recruiting online di società non pertinenti con la nostra ricerca, Decathlon, OVS, Emergency, svariate cooperative sociali. Soprattutto sono i dati personali gestiti dalle aziende ad essere vulnerabili e di facile accesso, ma non solo, ci sono anche i contatti dei clienti, innumerevoli documenti interni delle agenzie. Anonymous ha anche recuperato in rete 7.000 contatti delle maggiori aziende italiane. Le aziende colpite, a parte alcune del Canton Ticino che hanno minimizzato i fatti, hanno optato per il silenzio stampa. Nel pomeriggio abbiamo provato a chiedere informazioni alle stesse aziende, quelle che siamo riusciti a raggiungere telefonicamente. Ci dicono di avere notizie in merito o Open Job, che ha subito anche un defacciamento di 72 ore della home page, ci ha detto chiaramente di non voler rilasciare dichiarazioni a riguardo. Sul blog di Anonymous sono stati pubblicati però un elenco di siti visionati e sono scaricabili una serie di file di cui gli attivisti sono entrati in possesso. Luz Sekita e Anonymous hanno pubblicato anche un lungo documento che si apre in stile manzoniano con "si permette per amor di verità che qui verranno esposte una serie di superflue banalità già ampiamente conosciute di battute. Ciò non di meno esortiamo l'attento lettore a procedere oltre senza indugio, augurandoci che a fine lettura abbia a trarre gradito vantaggio, più come artificio retorico che per reali contenuti del testo". Infatti c'è che la nostra privacy, o che in generale i dati, anche se uno li può ritenere non sensibili nella nostra vita, siano messi a rendita, siano oggetto di speculazione e su di essi comunque vertano degli interessi economici, è un fatto risaputo. Poi un po' di lavoro di inchiesta non guasta mai. Se siete interessati a questo documento, sul sito appunto di InfoOut, che se non sbaglio è infoout.org, comunque se scrivete InfoOut su un qualche motore di ricerca lo trovate senz'altro, e trovate anche il link a questa inchiesta. Quindi per chi di voi volesse farsi una cultura in merito, vi rimando appunto al sito da dove ho letto la notizia. Va bene, sono le 10 e 10 minuti primi. Andiamo avanti con la rassegna stampa, ricordandovi sempre che ci potete contattare al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di radiazione.info, scrivendo chiocciola radiazione info senza il punto. Va bene, andiamo avanti con un'altra notizia, sempre da InfoOut, e che ci parla del mondo del lavoro. Sciopero all'interporto di Rivalta Scrivia, riaperta la trattativa con i lavoratori. continuano a farsi sentire i lavoratori della logistica. Cioè, da qualche tempo le lotte all'interno del campo della grande distribuzione della logistica in generale, sostenute dal Sicobas, continuano a produrre conflitto. La protesta è quella dei lavoratori di Rivalta Scrivia, in provincia di Alessandria, dipendenti della multinazionale Catoen Nati, che vorrebbe lasciare a casa più di 100 esuberi. La protesta di almeno 200 di essi, sostenuti dai Sicobas, hanno avuto luogo con un picchetto fin dalle prime ore di lunedì mattina ai cancelli dei magazzini di proprietà della multinazionale, impedendo l'entrata e l'uscita dei mezzi. Il picchetto si è poi sciolto alle 12.30 con un punto a favore dei lavoratori, la riapertura della trattativa. Gli esuberi, come denunciato dai lavoratori, non si spiegano di fronte alla parallela richiesta da parte aziendale di straordinari e weekend lavorativi, che rileva chiaramente come non sia certo il lavoro a diminuire. Come ogni ristrutturazione che si rispetti, ovviamente rispetti tra virgolette, il tentativo dell'azienda si inserisce anche nella volontà di rivedere al ribasso il contratto delle maestranze, di non rispettare gli impegni sugli arretrati che a questi spetterebbero se, come si prevede, si dovrebbe costruire una nuova società. L'ennesima prova di determinazione di ieri da parte di più di 200 lavoratori dell'Interporto non solo ha permesso di riaprire la trattativa con la multinazionale Catoen Nati, ma ha mandato anche un segnale chiaro ai sindacati confederali CGL, CISL e UIL. In questa storia la parte sindacati, che ci tengono molto ai posti di lavoro, infatti consigliano di andare a votare il no per il referendum, anche perché insomma bloccare delle piattaforme significa perdere dei posti di lavoro. Poi nelle fabbriche dove effettivamente hanno, o nei luoghi di lavoro in generale dove hanno un'internità, c'è tutta questa passione per l'occupazione, la dimostrano un po' meno. In questa storia la parte giocata dai sindacati confederati è la cartina di tornasole del loro essere. I lavoratori infatti hanno protestato contro il gioco al ribasso delle tre organizzazioni, evidenziando la completa sordità alle rivendicazioni avanzate dei lavoratori, persino dei loro tesserati, emerse all'interno delle precedenti assemblee. Nonostante i lavoratori si fossero espressi contrariamente alla richiesta della multinazionale, CGL, CISL e UIL hanno tirato dritto per la loro strada concertativa e peggiorativa, concludendo così sulle spalle dei lavoratori una base di accordo che nella giornata di ieri è stato rimandato al mittente. Non solo una giornata di lotta, ma anche di solidarietà con la partecipazione alla protesta di delegazioni giunte da Milano, Pavia e Genova. Il segnale che si è ottenuto con la protesta di ieri a Rivalta Scrivia è senza dubbio uno smacco per quei sindacati confederali sempre più distanti dai bisogni dei lavoratori, preoccupati molto spesso di garantirsi solo un posto ai tavoli delle trattative aziendali. Tavoli che, come sempre accade, non tutelano certamente i lavoratori, ma gestiscono al massimo ribasso le trattative, creando sempre più un danno non solo alla generazione attuale, ma anche per le future. La lotta paga, e questo è un esempio di come questa non sia soltanto retorica. E tra l'altro, appunto, questo è un caso singolo, ma ne leggiamo spesso molti di questi. Vabbè, è un discorso poi che abbiamo già sviluppato, quello anche di cosa si sta muovendo sui luoghi di lavoro adesso e anche del ruolo che hanno questi sindacati. Abbiamo ancora un quarto d'ora di rassegna stampa, io vi lascio con una pausa musicale e poi torniamo a parlare di cosa succede nel mondo tutto. Thank you. torniamo in diretta. Ci dicono da Via dei Fabbri, dove ricordiamo, per chi ci sta ascoltando, in questo momento è in corso un picchetto antisfratto. Via dei Fabbri è nel vecchio ghetto ebraico di Padova, quindi in pieno centro, nel bel centro vetrina di Padova. Le persone vengono buttate fuori di casa anche lì, anzi a maggior ragione lì, perché disturbano insomma il benessere che trasuda da questi luoghi, e quindi giustamente vanno a certe situazioni di miseria vanno assolutamente allontanate dal centro. E ancora in corso, mi dicono che la trattativa è piuttosto dura per il rinvio di questo sfratto, ma ci faranno sapere più avanti. Se siete all'ascolto siete nei paraggi, potete andare a portare la vostra solidarietà. Intanto parliamo della barriera che l'Austria sta costruendo al Brennero per evitare appunto l'esodo dei migranti all'interno dei propri confini nazionali. Lo facciamo con una notizia del Mattino: barriera al Brennero, Roma contro Vienna, violate le norme. L'Italia chiede verifiche all'Unione. Rispettare Schengen, Bruxelles dice no ai muri, ma l'Austria conferma i controlli. La decisione dell'Austria di rafforzare i controlli al valico del Brennero con la costruzione di una barriera anti-immigrati innesca un nuovo scontro aspro tra Roma e Vienna. Il premier Matteo Renzi annuncia di aver chiesto a Carlo... Scusate, chiamano, forse è il... Non mi chiamano. Forse è dal picchetto antisfratto, quindi possiamo forse dare un aggiornamento su quanto sta succedendo. O forse vediamo, insomma, no. Ci dicono che ci arriva un messaggio che ci dicono che degli attivisti del centro sociale Pedro hanno invaso, penso occupato, l'ambasciata austriaca. Sono appena arrivati con un camion pieno di transenne e reti metalliche. Quindi cade a fagiolo questo aggiornamento che ci arriva, proprio per la notizia che stiamo leggendo. Il premier Matteo Renzi annuncia di aver chiesto a Carlo Calenda, rappresentante dell'Italia a Bruxelles, di verificare tutti i passaggi normativi per chiedere conto della correttezza dell'iniziativa austriaca. C'è amicizia con Vienna, ma pretendiamo che siano rispettate le regole europee. Roma mette nero su bianco la richiesta di chiarimenti in una lettera indirizzata al commissario all'immigrazione Dimitris Avramopoulos, firmata dai ministri degli esteri Paolo Gentiloni e dell'interno Angelino Alfano, in cui si chiede con estrema urgenza la verifica di compatibilità con le regole di Schengen, sottolineando che la decisione di ripristinare controlli interni e barriere tecniche con l'Italia non appare suffragata da elementi fattuali, mentre i controlli delle frontiere interne possono essere ripristinati come extrema ratio in caso di minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Alfano parla di decisione ingiustificabile. Negli ultimi mesi sono stati più numerosi gli immigrati passati da Austria a Italia che non viceversa, ricorda, 2.722 stranieri rintracciati alla polizia italiana al confine provenienti dall'Austria di fronte ai 179 nello stesso periodo del 2015. Ma anche la UE è critica con Vienna. Costruire barriere fra stati non è la soluzione giusta, avverte Avramopoulos davanti al Parlamento europeo. Serve una politica che non conduca a chiudere i confini interni, mettendo a rischio Schengen. La Commissione, attraverso la portavoce Natasha Bertot, esprime grande preoccupazione e sottolinea che la reintroduzione dei controlli deve essere giustificata dalla necessità, mentre non c'è evidenza di un trasferimento dei flussi da Grecia a Italia. Il presidente austriaco Heinz Fischer, europeista convinto, difende le misure assunte dal governo. Non mi sembra che stiamo costruendo un muro o un filo spinato, dice, ripetendo che si tratta di un'iniziativa di gestione del confine. Meno concilianti i toni del cancelliere Werner Faymann, che definisce necessari e giusti il management di confine al Brendero e le nuove misure legislative sul diritto d'asilo. E tutto questo, insomma, poi vabbè, non vi risparmio il resto dell'articolo che è anche un po' lunghetto, però tutto questo, tra l'altro c'è anche una foto appunto dall'ambasciata austriaca, a firma appunto del CSO Pedro, con scritto No Borders in grande, con una scritta rossa. E appunto si vede poi tutti questi proclami anche dell'Europa unita, della grandezza dell'Europa e tutte cose, insomma, che sentiamo, tutta questa retorica, poi quanto si sgretino facilmente di fronte ai problemi reali e al tentativo anche abbastanza vigliacco da parte dell'Unione Europea, non tanto di Vienna o dell'Italia o di chi che sia, di risolvere questo problema, che è un problema di fatto nato anche dalle politiche guerra fondaie portate avanti dall'Unione Europea, creando quelli che sono degli stati lager, in primis la Grecia, ma insomma anche l'Italia sta abbastanza bene da questo punto di vista. E proprio parlando di Europa, la Francia cerca di scimmiottarci con la sua versione del Jobs Act, si vede che piace questo modello renziano, l'equivalente francese è Louis du Travail, o Louis du Travail. È tutta una protesta nata contro questa riforma, si è improvvisamente, in maniera anche non preventivabile, radicalizzata e saltato un attimo la connessione, torniamo in diretta per quest'ultima notizia, anche perché mancano ormai 4 minuti alla fine di questa rassegna stampa, quindi diamo velocemente quest'ultima e poi ci salutiamo e vi rimandiamo le altre la rassegna stampa, o se vi siete persi parte di questa al podcast, che sarà pubblicato sul sito in giornata, o alla replica che andrà in onda oggi pomeriggio dalle ore 2:30. Bene, leggiamo questa notizia appunto da InfoAut sull'occupazione di Place della République, che è stata rioccupata dopo lo sgombero di lunedì. A partire dal tardo pomeriggio di ieri, lunedì, la piazza è rioccupata prima da qualche centinaia di persone, per poi raggiungere intorno alle 19 un migliaio di persone. Nella serata, fino a dopo mezzanotte, i numeri saranno oltre 2.000, con una lunghissima assemblea generale che ha continuato per tutta la durata dell'occupazione a riprendere i lavori delle commissioni e della discussione collettiva. Diversi momenti di tensione con la polizia, che fin dallo sgombero della mattina presidia la piazza, circondandola con mezzi e numerosi uomini. In due occasioni, in particolare, tentano di impedire l'ingresso di un impianto di amplificazione prima e successivamente di pentolame e fuochi per preparare da mangiare, ma la pressione che si riversa immediatamente sui bordi obbliga la sbiraglia a concedere il passaggio. verso mezzanotte qualche centinaio di persone blocca la circolazione in uno degli snodi, in uno degli snodi che circondano la piazza. Verso l'una parte una manif sauvage, che vuol dire una manifestazione selvaggia, per chi non masticasse la lingua francese. Dietro uno striscione con la scritta "Siamo tutti fuori legge". La polizia riesce però rapidamente a contenerla e deviarla. Verso le due la manif ritorna in piazza e l'occupazione continua. Con questo è tutto, sono le 10:28 minuti prima e primi, come dicevo, vi rimando al nostro palinsesto per le altre rassegne stampa e la replica. Oggi dalle 21 va in replica, cioè va in diretta, scusate, Memoria Resistente, e alle 11:30 invece va in replica lo speciale offertoci domenica scorsa dai Gypsy Thief durante la non trasmissione di No Rest for the Warrior. Quindi rimanete sintonizzati fino a tarda ora, prima con una prima in compagnia della nostra storia di classe e poi in compagnia di un po' di buona musica manouche. Con questo è tutto, ci sentiamo nel futuro, ciao.